Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Le 9:04, siamo sempre negli studi di Controradio che si animano di giovani in Gen Z. Buongiorno Leonardo Margarito.
Buongiorno a tutti e a tutte.
E ringraziamo per essere qui con noi, per la sua disponibilità, ospite di oggi Anna Pasquini. Buongiorno Anna.
Buongiorno a tutti.
Parliamo di bellezza oggi, Leonardo. Abbiamo scelto di declinare questo percorso che in vari modi stiamo facendo a livello informativo verso l'8 marzo, giornata internazionale della donna. Abbiamo sentito anche con quali contenuti diversificati nel podcast l'anticipazione di Raffaele Palumbo. Dicevamo giovani e belli o belle, ma come e per chi? Cioè questa bellezza oggi come viene interpretata, usata, aiuta, non aiuta? Una riflessione che vogliamo fare in maniera non banale, ci proveremo.
Assolutamente sì, perché per la nostra generazione il tema della bellezza è un tema che diciamo affaccia tantissime realtà e opinioni. Sicuramente ascoltare anche la voce di Anna, che diciamo è una ragazza, una studentessa, un'insegnante di danza, ma allo stesso tempo è anche una modella, quindi vive in maniera trasversale queste tre realtà, sicuramente avrà da darci dei bei contenuti e dei bei contributi.
E allora Anna, parlavamo in apertura di Newsline di questa mattina in trasmissione con un attivista di Non Una di Meno in vista delle mobilitazioni su questo fatto dell'incorporazione degli stereotipi, non solo a livello sociale, ma immagino non risparmi nessuno, neanche la vostra generazione. Tu hai 21 anni, come ti approcci alla bellezza in generale e a livello personale?
Ok, per quanto riguarda gli stereotipi, io ho sempre pensato che sono qualcosa di estremamente mutabile nel tempo, quindi anche se oggi c'è un certo stereotipo, penso, però 20-30 anni fa non era così, quindi perché adesso io devo essere in questo modo? Non ha un vero senso. Quindi diciamo che il mio approccio alla bellezza è molto soggettivo, nel senso che se io mi vedo bene sono contenta, basta questo di base, anche se è vero che le critiche e la pressione dello stereotipo odierno c'è e si fa sentire.
Riflettevamo preparando la trasmissione anche con la redazione giovane di TIFF, il nostro canale video di Isis Florence, sulle aspettative, i consensi e il concetto di prestazione, Leonardo, che ruotano e alimentano poi tutte quelle che sono le distorsioni in termini di bellezza.
Sì, perché purtroppo c'è quest'idea che la bellezza viene vissuta un po' come una competizione, no? Un po' come una gara, si scende in campo e si cerca di essere migliori degli altri, e purtroppo questo è il lato scuro, no? È la parte cattiva, no? Dell'esteriorità, dell'estetica, perché diciamo l'estetica è un qualcosa di bello se viene vissuto come un plus, no? Un qualcosa in più per ciascuno di noi, perché ognuno si deve sentire bene. C'è chi gli piace vestirsi bene, c'è chi gli piace truccarsi, cioè ognuno ha le sue caratteristiche. Questo però non deve essere una discriminante per mettersi in competizione con gli altri, perché diceva bene Anna, la prima cosa importante è essere belli per se stessi.
Questo concetto insomma è importante, lo senz'altro sottoscriviamo, però è di difficile anche realizzazione, soprattutto insomma in una fragilità sociale che non risparmia anche la vostra generazione. La tendenza all'omologazione insomma è dietro l'angolo. Anna, raccontiamo un po' la tua storia. Devo dire che quando ci hai mandato la presentazione per condividere un po' di informazioni che riguardavano la tua vita, mi ha colpito molto l'onestà che tu hai messo nel descriverti. Partiamo dagli studi.
Allora sì, io sono attualmente una studentessa di biologia alla facoltà di Firenze, quindi sono una studentessa.
E tra l'altro una studentessa di quel famoso mondo STEM di cui si parla tanto,
sì.
Cioè l'ambito scientifico, tecnologico, a cui si stanno sempre più affacciando le donne.
Sì, io sono una studentessa di biologia, quindi Sì.
E allora, perché la scelta di biologia?
Allora, ho scelto biologia perché in realtà io fin da piccola io volevo fare la scienziata. Quindi ho detto, alla fine poi mi sono resa conto, ho scelto un liceo scientifico e ho continuato il percorso di studio appunto delle scienze e mi piaceva tantissimo, mi interessava, mi intrigava e quindi poi è stata questa la mia scelta definitiva.
Qualcuno ti ha scoraggiato, comunque hai visto, percepito delle resistenze o un moto di stupore rispetto al tuo percorso?
Allora, devo dire che al liceo io ero nell'opzione scienze applicate e eravamo 3 femmine su una classe di 23 persone circa, quindi comunque c'era come dire un dislivello,
un bel gap.
Sì, notevole, però in realtà personalmente io non l'ho mai percepita come una, cioè come se qualcuno stesse cercando di dirmi guarda che forse dovresti fare qualcos'altro, forse non sei portata per, anche quando a matematica andavo malissimo, perché c'è stato un periodo in cui io a matematica 4 su 4. Quindi no, ho detto io voglio fare questo, quindi non mi fermerete.
Si torna un po' all'impostazione che Anna, no, nel senso mi piace fare una cosa, la faccio, mi piace vestirmi in un certo modo, mi ci vesto, ma anche un insegnante di danza, quindi passione per la danza, vari generi.
Sì, quella è proprio la mia passione, cioè anche quella è sempre stata da quando sono piccola, ho studiato tanto danza moderna, poi vabbè mi sono approcciata dopo alla danza classica, alla danza contemporanea, quest'anno ho iniziato anche a ballare sui tacchi, quindi un sacco di cose diverse e ormai è già più di un anno che faccio anche l'insegnante e sono contentissima perché è stata la mia, una delle soddisfazioni più grandi che ho avuto per ora. Sì.
E ti sei affacciata anche al mondo della moda facendo la fotomodella.
Sì, quello è successo un po' più per caso, devo dire, perché praticamente io fui molto colpita da un fotografo qui di Firenze perché mi piaceva appunto le foto che scattava e dicevo no, bello, lo voglio fare, cioè voglio farlo anch'io, voglio anche delle foto così. Quindi poi mi sono approcciata alla fotografia, mi sono creata tutto un giro di fotografi con cui scattavo e così, finché poi...
A che età?
Avevo secondo me 16-17 anni e poi vabbè ho provato ad andare nelle agenzie di moda per vedere se qualcuno mi prendeva e la risposta era sempre la stessa: sei troppo bassa.
Questo 1,60 m che tu descrivi nella tua appunto presentazione, che non è nei canoni richiesti, no? Dalle agenzie.
Sì, sì, è sempre stato un po' il fardello, sì, che mi sono portata dietro, perché tutte le volte sono sempre stata penalizzata dall'altezza, perché ad ora nella moda si prendono modelle un po' di tutti i tipi, curvi, più magre, con la vitiligine, cioè di qualsiasi tipo, ma non ci sono ancora modelle basse, almeno non a sfilare.
Questo è un aspetto, Leonardo, che affrontavamo anche con la redazione di TIF, perché bellezza oggi vuol dire anche molto spesso particolarità, quello che è diverso e che attrae anche in ambito social, ma anche insomma in vari contest si cerca sempre la persona con la peculiarità, no? Però appunto ci dice Anna, lei è sempre stata penalizzata per la sua di peculiarità.
Sì, diciamo che purtroppo in questi ambiti ci sono sempre stati dei canoni standard che probabilmente appartengono a un modo di pensare alla bellezza antico, no? Vecchio. Certo è che oggi, forse grazie ai social, forse grazie a tutto quello che sta arrivando, penso all'intelligenza artificiale, su cui appunto anche TIF ha fatto un bellissimo servizio, penso che ci sia un cambiamento anche nella ricerca di quello che noi consideriamo bello, no? Perché la bellezza, secondo me, e questa non è una frase fatta, ma secondo me è una verità, è un qualcosa di soggettivo. Cioè io posso essere bello per te, Chiara, ma per Anna no. Nel senso, non è che c'è un'esteticità unica. Poi ci sono delle caratteristiche, faccio un esempio, no? I famosi occhi chiari, cioè ci sono delle cose classiche.
Veniamo a questo, perché proprio da qui parte il servizio fatto dalla nostra Lucia Gemignani per TIF con tanto di interviste, perché se dicevamo l'incorporazione di stereotipi non solo a livello sociale ma anche a livello di intelligenza artificiale, perché se tu chiedi una ragazza bella descritta tramite l'intelligenza e creata tramite l'intelligenza artificiale, e beh, di stereotipi ce ne sono a bizzeffe. Sentiamo e vediamo su Controradio TV questo prodotto realizzato dalla nostra nostra Lucia Geminiani e poi lo commentiamo insieme.
Oggi abbiamo chiesto a ChatGPT di generare l'immagine di una bella ragazza. Occhi grandi, naso piccolo e labbra carnose. Molto standardizzata, è evidente. Che ci piaccia o no, la bellezza ha un impatto in molti ambiti della nostra vita. E spesso laddove la natura non ci ha dato quelle caratteristiche, ci affidiamo alla chirurgia per ottenerle. Ma questo cosa comporta?
Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ciò che preferisce. Però l'ho sempre trovato un po' come un modo per sfuggire dalla realtà.
Cioè, se proprio è necessario ricorrere, va bene. Però secondo me è diventata proprio un'ondata che sta portando tutte le persone ad omologarsi. Abbiamo tutte lo stesso naso, abbiamo tutte le stesse labbra, cioè non ci sono più quei caratteri distintivi, non è proprio più socialmente accettato e di conseguenza se magari hai un naso diverso, le labbra un po' più sottili, automaticamente sei portato a non piacerti.
Che questo filler che sta spopolando molto, più delle volte non lo trovo proprio necessario, cioè magari vedo una ragazza che una bellissima bocca e magari si va a fare il filler, ma stava benissimo anche prima.
Sei spinto ovviamente a non accettare più delle parti di te che sono parti di te, ma secondo me il problema alla base non è un fattore estetico, è un fattore proprio, sì, effettivamente di lavoro interiore che devi fare con te stessa per accettarti a prescindere.
Lavorare sull'autostima, sull'autoaccettazione, tutto, è ovvio che sia molto più difficile, molto più lungo rispetto ad forse un intervento chirurgico.
Che è un cane che si morde la coda, cioè oggi ti vuoi rifare il naso, domani le labbra, poi domani ti vorrai rifare
un po' una dipendenza. Sì. No, in questo senso.
I social sono un riflesso di quello che vogliamo mostrare, spesso la versione migliore di noi, ma questa cosa ci rispecchia?
Mi capita magari spesso di vedere video dove dicono, che ne so, stai male, vai in palestra, ti senti triste, vai in palestra, hai fame, vai in palestra. Per quanto magari alcuni possano essere ironici, mandano un po' un messaggio sbagliato, nascondere le emozioni magari facendo altre cose.
C'è anche quell'aspetto del vado in palestra perché posso piacere di più, posso essere più socialmente accettato.
A volte l'onda social che ti fa vedere che magari quello è lo stile di vita giusto ti influenza e quindi dici no vabbè mi devo iscrivere in palestra, magari non hai voglia di andarci, non è la tua passione, non ti piace. Potresti trovare anche altre mille alternative magari che ti aiutano a sentirti meglio sia psicologicamente che magari migliorare fisicamente se quello è il tuo obiettivo.
Qualcosa per noi stessi potrebbe essere anche uscire, fare un aperitivo, prendere un caffè con un'amica, parlare semplicemente.
Ormai la nostra vita si divide tra il reale e il virtuale e questo vuol dire che siamo doppiamente influenzati da quello che vediamo. Vero o falso che sia?
Se non si hanno gli strumenti anche per filtrare quello che vedi, cioè puoi veramente condizionarti dall'aspetto delle persone che vedi online.
Io il lavoro che provo a fare è quello sempre di arrivare alla sostanza, no? Cioè siamo solamente l'1% come superficie corporea, poi in realtà c'è molto altro, ecco.
È molto carino l'ultima affermazione dell'intervistato, siamo solo l'1% di corporeo, quindi e poi soprattutto da questo servizio di Lucia Geminiani appare questa necessità di tornare ad ascoltarsi che prescinde dalla generazione Z, Leonardo.
Assolutamente sì, le voci che abbiamo sentito sono sicuramente lo specchio anche del pensiero dei giovani su questo, perché c'è chi dice che i giovani siano sempre così intenti, no, a paventare il loro lato estetico, invece abbiamo sentito tante voci di persone che sono un po' dissenzienti, no, rispetto a questo. E certo è che a me ha fatto molto specie, no, il concetto della palestra che mi faceva ridere, perché è vero, cioè lo rivedo anche tra i miei amici, tra le mie conoscenze, dice bisogna essere più belli.
La panacea di tutti i disagi.
Sì, capito, se tu vai in palestra diventi numero uno, ma non è così, nel senso la palestra è una cosa importante perché la salute fa bene anche alla salute, fare sport in generale, però uno può fare sport non facendo necessariamente palestra.
Che mi dici, Anna, di questo servizio e delle riflessioni che sono venute fuori?
Allora, la parte in cui dicono dell'autoaccettazione, secondo me è proprio lì il punto, perché se uno si accettasse esattamente così com'è, non ci faremmo tutte queste pare, ok? Ecco, è molto difficile perché secondo me le persone, cioè i ragazzi di oggi sono molto annoiati e quindi è come se si concentrassero su cose che un po' inutili, un po', come dire, siamo bombardati continuamente da delle immagini, perciò
ci siete nati dentro.
Esatto, iniziamo a pensare che quella sia la normalità. Ecco, no, cioè se noi vediamo qualcosa su Instagram, per dire, cioè non dobbiamo credere che è una cosa, cioè è fatto così, ok? Finché non vediamo una cosa di persona con i nostri occhi nella vita reale, non ci dobbiamo fidare, perché dietro c'è tutta una serie di cose che noi non conosciamo. Perciò, per quanto riguarda la sua accettazione, no, noi siamo annoiati, secondo me, di base, quindi ci concentriamo su...
Rimaniamo su questo concetto della noia, che è importante, perché in una società che è volta verso la produzione, comunque c'è cioè questo modello sistemico di prestazione, velocizzazione dei tempi, produzione, conferma, il fare, no? E in realtà come si concilia con questa noia che tu dici? Perché secondo te c'è questa noia che pervade?
Perché se noi non fossimo così annoiati, cioè non ci focalizzeremmo su queste cose qua, piuttosto ci concentreremmo sul viverci la nostra vita reale, ok? Quindi anche imparando a apprezzare tutta una serie di cose a cui magari adesso non facciamo caso. Cioè semplicemente anche dire mi viene l'esempio proprio, non mi piacciono le mie gambe, ok, va bene, le mie gambe non sono un granché, però le mie gambe mi servono per correre, cioè il funzionale e come oltre all'estetico, ecco.
Andare oltre la funzione però rispetto alla società, al riconoscimento. Facciamo un altro esempio. Riflettevo con Viola Giacalone, anche lei una giovane generazione, comunque 27 anni, siamo in Gen Z,
borderline.
Insomma, e riflettevamo su un influencer che non giudichiamo né bene né male, che però ha buttato là sul piatto dei social un piatto molto ricco, anche insomma, ma qualitativamente scarso a volte,
pericoloso.
Non importa se siete belle, non importa studiare. In realtà così è decontestualizzato. Il fatto di essere belle può portare a dire lo studio non è la condizione sine qua non, perché ho altre skill dal punto di vista estetico. In realtà lei mi diceva, approfitto di questa sua riflessione, ma dovremmo dire non è che studiare deve servire a qualcosa per forza, è bello studiare, cioè la qualità anche della vita e di quello che facciamo da un punto di vista di sanità, non solo di aspirazioni, ma proprio di la bellezza rispetto appunto al fare una cosa perché ci piace fare questa cosa, non perché è finalizzata a un trovare un lavoro, guadagnare, avere molti soldi o avere molti like.
Sì, diciamo che lo studio è qualcosa proprio che ti apre la mente, quindi uno sì, lo deve fare perché poi ti dà una serie di possibilità, ma anche proprio per una questione personale, secondo me. Cioè chi studia è molto più avvantaggiato nel capire dei concetti anche proprio della vita quotidiana rispetto a qualcuno che ha il paraocchi e non è mai uscito dalla sua bolla, appunto. Sì.
Tu dici vorrò fare la biologa, appunto, sto studiando per questo, però non mi dispiacerebbe anche continuare a fare la fotomodella. Non ne fai solo una questione di mi mantengo agli studi, ma proprio è un piacere che vorresti coniugare rispetto al tuo impegno.
Sì, è una cosa che a me piace molto personalmente, quindi io continuerei. Il fatto è che non so per quanto posso continuare, uno perché comunque io adesso sono giovane, ma più in là si va e più anch'io invecchierò, quindi la mia bellezza se ne andrà col passare del tempo. E
che anche questo è un concetto,
certo,
relativo.
Sì, è un concetto relativo, però comunque perderò delle qualità, diciamo così. E poi perché non so poi nella mia vita futura se sarà una cosa conciliabile con quello che farò. Però mi piacerebbe, ma a me sarebbe piaciuto anche entrare in un'agenzia per dire adesso, è che non ho avuto, diciamo, il modo proprio, perché tra chi non mi ha preso, tra quelle agenzie che erano interessate ma sono molto lontane, perciò scomode per me, perché io comunque voglio...
Non sei disposta a tutto,
esatto,
per fare
non sono disposta a tutto, cioè finché lo faccio per passione, per diletto, perché trovo da fare, trovo lavoro, bene, se no me ne farò una ragione.
Leonardo, le chiediamo un'ultima considerazione sul contesto amicale, coetanei. Come ti hanno accompagnato in questo tuo percorso che è molto differenziato? Puoi aver scatenato delle invidie, invece sei stata un punto di riferimento, ci sono stati dei momenti di crisi da parte tua e allora chi ti sei rivolta, insomma?
Sì, dipende, perché allora la maggior parte... Ora parlerò di amiche, perché io per lo più ho amiche donne, quindi La maggior parte delle amiche mi ha sempre sostenuta, anzi mi chiedevano un sacco di consigli, ma banalmente su qualsiasi cosa riguardo al mondo beauty, perché comunque io sono appassionata poi anche di make up o comunque di acconciature, quindi sono una con molta manualità, mi piacciono queste cose, quindi sì, mi chiedevano molti consigli. Qualcun altro, diciamo che velatamente si vedeva che c'era
aveva un giudizio
o un po' di invidia, oppure un giudizio negativo dovuto al fatto che di base era invidioso.
Cioè, traduco, diciamo, sminuiva il tuo percorso,
sì, sì,
anche di formazione, perché tu eri in grado anche, sì, di stare, sì, in un mondo in cui,
sì,
insomma, l'esteriorità.
Oppure mi diceva: ma cosa fai, ma dove vai, ma ti pagano, ma non ti pagano. Ma intanto sono affari miei, uno. Due, al di là di questo c'era sempre quella domanda che non era proprio curiosità, era un po' anche per dire: vediamo questa che combina.
Mi sembra Anna sia molto determinata.
Sì, no, io sono, cioè, lascio stare tutto quello che mi dicono, perché tanto ormai...
Hai avuto però anche le tue crisi.
Sì, no, da adolescente, cioè, è stato terribile, perché a parte, vabbè, che ero appunto in una scuola prettamente maschile, quindi, cioè, immaginatevi qualsiasi commento che poteva essere fatto da... Sì, ma poi in generale me ne sono state dette di tutti i colori, non solo per questa cosa qui del fatto di fare la modella, ma... anche proprio per il mio modo di comportarmi, perché quando vedi una donna molto determinata sei un attimo intimorito, anche se appunto io sono una ragazzina, cioè sono giovane, che posso intimorire, però sei un po' intimorito perché vedi appunto il carattere, esce fuori e dici: ma guarda questa... E quindi cerchi di, come dire, tenertela un po' non sotto controllo, però comunque di non farti scavalcare.
Questo anche, ecco, nelle relazioni rispetto a compagni,
sì,
fidanzati.
Sì, 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 compagni, fidanzati, amici, qualsiasi tipo di relazione.
Queste testimonianze sono ossigeno, perché è un momento di spazio e di confronto su tematiche difficilissime, estremamente complicate, a rischio banalità enorme, che però affrontate in Gen Z danno la possibilità a noi di ascoltarvi e a voi di parlare.
Ma sai, come si dice sempre, quando si ascolta le voci e le testimonianze di persone che vivono esperienze dirette, non si sbaglia mai, no? E questo, Chiara, noi lo facciamo tutti i venerdì, cercando di portare dei racconti, no? Dei racconti di ragazzi che vivono le loro esperienze nei loro campi culturali, sociali, di vita in generale. E il tema della bellezza è un tema che rischia, come dici bene, di essere banale, allo stesso tempo di cadere in quello che noi definiamo il politically correct, no? Cioè questo modo di parlare velato senza mai dire ciò che si pensa. Invece questo è sbagliato, perché comunque, cioè, io vedo in Anna una ragazza universitaria, appassionata di tantissime cose, che vive la sua esteriorità e la sua estetica in maniera tranquilla, come un punto in più nella sua vita, ecco, non come un qualcosa di ossessivo. E sicuramente questo fa parte di un percorso, perché non tutti, io ci tengo a dire questa cosa, perché tanti ragazzi e ragazze, perché ci sono anche i maschi in questa cosa, non ci sono soltanto le ragazze.
Sì, faremo infatti una puntata anche su questo.
Vivono la loro estetica, e te lo dico perché ho amici che vivono il fatto, per dire, di non avere l'addominale scolpito, il pettorale scolpito, come un qualcosa di meno rispetto agli altri. Guarda, considera che questo è un aspetto che nelle relazioni sociali alla nostra età è fondamentale, perché quando due ragazzi si conoscono, comunque si incontrano, la prima cosa che te guardi è l'estetica, e c'è gente che la vive...
Sei d'accordo, cioè, Anna?
Sai,
allora
non
no,
so, ma sai,
il primo approccio è quello visivo, quindi
sì, esatto.
Vedi l'estetica, però poi l'idea che ti fai sulla persona è il momento in cui apri la bocca,
esatto,
e parla.
Esatto, è lì che stavo arrivando, cioè quando te guardi la prima persona a impatto, noi siamo abituati a giudicare l'estetica, poi però è un po' quello che diceva un professore all'università, mi viene da ridere, diceva: ragazzi, voi quando vi vedete vi sembrate belli o brutti, poi lo sentite parlare, anche se è bello, biondo, vi diventa brutto subito, perché perdete quel senso di, diciamo, ammirazione estetica inizialmente avete avuto. Questo è vero, perché poi alla fine quello che conta è la persona, no? Perché poi, ripeto, la bellezza diventa
quello
soggettiva.
Quello che conta è la persona. Io mi fermo qui perché questa è una grande certezza, ma,
grande,
ma con enormi difficoltà e anche sovrastrutture che in qualche modo entrano poi nella quotidianità reale e virtuale di ognuno di noi. Quindi non dobbiamo smettere di interrogarci su questo. In qualche modo abbiamo un po' risposto anche ad un messaggio che arrivava al 342 8104 111: la bellezza e le sue implicazioni, che argomento spinoso, Chiara, mi scrivono. Lo scrivo senza malizia, lo sappiamo, anche perché poi diciamo che anche politicamente la questione della bellezza, soprattutto a sinistra, non è stata poi così, questo è uno dei temi considerati un po' tabù perché sembra superficiale. In realtà, insomma, c'è una superficie che però deve essere analizzata guardandola in prospettiva, guardandola dall'alto e anche dall'interno, con voi qui. E dunque io ringrazio Anna, lo diciamo, poi diamo la linea popolare, tremava per tutta la trasmissione, ma è stata talmente determinata che è riuscita a portare a casa davvero un contributo importante. Per noi sicuramente. Leonardo, grazie. Noi ci rivediamo tra 15 giorni con un'altra tematica.
Grazie a voi.
Gen Z riascoltabile sulle nostre frequenze, rimanete su Controradio, tra poco il GR di Popolare Network.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.